di Alessio Maurizi.
Plebiscito per Roberta Metsola, confermata a larga maggioranza, presidente del Parlamento europeo, il primo importante voto della settimana a Strasburgo. Mosca valuta la proposta ucraina di un summit di pace a novembre lanciata da Zelensky. Orban annuncia Trump pronto a impegnarsi subito per la pace. Intanto alla convention repubblicana Donald Trump presenta il suo candidato vice, il 39enne Vance. Venezia, arrestato l'assessore alla mobilità Boras, inchiesta per reati amministrativi, 18 gli indagati e tra questi c'è anche il sindaco Luigi Brugnaro. Calcio, si dimette il CT dell'Inghilterra Southgate, Mbappé al Real, presentazione davanti a 80.000 persone. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Cominciamo subito dal primo importante voto del Parlamento europeo, decisivo per la nomina del nuovo presidente dell'Europarlamento, che in realtà è una riconferma. Parliamo di Roberta Metsola, che è stata votata con una ampia maggioranza. Ci racconta tutto Teresa Trillò.
Sì, buongiorno, sarà un Parlamento di tutti, ha detto Roberta Metsola, rieletta, come dicevi, presidente dell'Eurocamera con una maggioranza record di 562 sì su 699 voti espressi. La maltese del Partito Popolare ha così sconfitto l'altra candidata alla presidenza, Irene Montero del gruppo De Left, che ha ottenuto 61 voti. Ma l'Eurocamera giovedì dovrà anche votare sulla conferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea. A Strasburgo per Ursula von der Leyen questi sono giorni di intense trattative alla ricerca di una solida maggioranza. All'orizzonte c'è infatti il rischio dei franchi tiratori di Partito Popolare, Socialisti e Liberali, che hanno pur proposto la ricandidatura della presidente della Commissione. Von der Leyen, per evitare problemi, sta quindi cercando di ampliare il perimetro della maggioranza. Un primo sì è arrivato dai Verdi, incontrati ieri, e questa mattina von der Leyen ha visto i conservatori di ECR guidati da Giorgia Meloni. È stata un'ora intensa, ha detto von der Leyen al termine dell'incontro. I conservatori infatti sono divisi, belgi e cechi sono per la riconferma di Ursula von der Leyen, impossibile pensare a un nostro sostegno, dicono i polacchi. Resta così da capire cosa farà Giorgia Meloni, una scelta delicata che si intreccia anche con gli equilibri interni della maggioranza di governo. Forza Italia infatti è per il sì a von der Leyen, mentre Salvini è contrario. Fratelli d'Italia, nel corso dell'incontro di questa mattina con von der Leyen, ha chiesto un radicale cambiamento di passo sul Green Deal, con il superamento dell'approccio ideologico che ha caratterizzato la legislatura appena conclusa. E per ora è tutto.
Grazie Teresa Trillò, torneremo più avanti a Strasburgo per un'analisi di questo voto, il primo della settimana, che porterà anche alla nomina della nuova presidenza della Commissione europea. Ora andiamo negli Stati Uniti, dove Trump è stato accolto da eroe alla convention repubblicana, si è presentato con l'orecchio bendato per i postumi della ferita che lo ha colpito a Butler in Pennsylvania. Trump ha anche designato il suo vice, il 39enne James Vance, ex venture capitalist, da un anno senatore dell'Ohio. Biden da parte sua ha subito definito il candidato vicepresidente di Trump un clone di Trump. Sentiamo.
Urla, applausi e cori e quell'incitamento alla lotta pronunciato dallo stesso Trump sabato scorso appena sopravvissuto all'attentato. Fight, scandiscono i delegati della convention repubblicana che da Milwaukee lo lancia ufficialmente nella corsa alla Casa Bianca. Il vistoso cerotto sull'orecchio, The Donald alza il pugno, altro gesto già iconico, stringe mani, condivide il bagno di folla con J.D. Vance, il giovane senatore dell'Ohio pescato nella ladura del partito per correre da vice. Nel discorso di chiusura di giovedì promette il tycoon, unirà l'America, ma sui social, dopo l'archiviazione del caso dei documenti top secret nascosti a Mar-a-Lago, Trump invoca un colpo di spugna su tutti gli altri processi e allude ancora a brogli sul 6 gennaio. I democratici bocciano il ticket repubblicano e definiscono Vance il candidato di miliardari e corporation, mentre Biden in TV difende la scelta di restare ancora in corsa nonostante i suoi 81 anni. Ammette di aver sbagliato nel chiedere di mettere nel mirino l'avversario e si dice pronto ad un nuovo dibattito con Trump, che intanto incassa il sostegno di Elon Musk, 45 milioni di dollari al mese al suo comitato elettorale. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La prima giornata della convention repubblicana a Milwaukee ha avuto il momento clou nella scelta del candidato a vicepresidente.
Senator J.D.
Donald Trump ha promosso il senatore J.D. Vance, 39enne dell'Ohio e primo millennial nel ticket per la Casa Bianca di un grande partito americano. Vance è considerato un vero e proprio ideologo del populismo conservatore di matrice trumpiana. Dopo esserne stato un critico, lo ha sposato ottenendo il sostegno di Trump e facendosi eleggere senatore dall'Ohio nel 2023. Ieri sera è comparso nella grande arena di Milwaukee che ospita i 2.400 delegati, i quali hanno intonato con entusiasmo il suo nome. Tra le sue posizioni distintive, il no all'aborto e all'immigrazione in politica interna, il no agli aiuti all'Ucraina e il sì ai dazi commerciali in politica estera. Cresciuto in povertà, è autore di una biografia bestseller sulla crisi dei ceti medi e lavoratori bianchi, il Billy Eulogy. Arruolatosi nei Marine, laureato in legge a Yale, ha poi fatto con successo il venture capitalist prima di entrare in politica. Con la sua scelta, Trump rafforza e ringiovanisce la propria immagine populista, forse trova anche un erede, ma potrebbe alienare elettori moderati. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milwaukee.
Il Cremlino valuta la proposta del presidente ucraino Zelensky, che ieri aveva parlato di un prossimo summit di pace con la partecipazione della Russia. Bisogna capire che cosa Zelensky ha in mente, ha detto oggi il portavoce di Putin, Peskov. Sentiamo.
Volodymyr Zelensky invita la Russia a incontrarsi in novembre. Il Cremlino risponde che non si capisce che cosa intende il presidente ucraino quando parla di secondo summit di pace, visto che al primo, in Svizzera a giugno, la Russia non era ammessa. Mentre russi e ucraini continuano a combattersi, una seconda offensiva diplomatica è in corso tra il fronte occidentale che sostiene Kiev e i paesi rimasti vicini a Vladimir Putin, dalla Cina all'India, che pure incoraggiano un negoziato, ma alle condizioni poste da Mosca, che non intende cedere i territori conquistati e anzi ne pretende di più. In questa partita si è inserito il premier ungherese Viktor Orbán, presidente di turno dell'Unione Europea. Dopo aver visto Zelensky, Putin e il presidente cinese Xi Jinping, Orbán ha incontrato Donald Trump e ora rivela ai partner europei che il candidato alla Casa Bianca intende far partire una mediazione immediatamente dopo l'eventuale vittoria a novembre. L'Europa deve agire in anticipo per non perdere l'iniziativa, avverte Orbán, consigliando alla UE di riaprire le comunicazioni con Mosca, di parlare a Pechino, ma sul piano dei contenuti di un negoziato le posizioni dei due schieramenti diplomatici non hanno ancora punti di contatto. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
Ora veniamo in Italia con la cronaca che ci porta a Venezia, dove questa mattina un'indagine ha scosso il comune della città, un'indagine per reati amministrativi. Prima la notizia dell'arresto dell'assessore alla mobilità Boraso e poi pochi minuti fa la notizia che tra gli indagati ci sarebbe anche il sindaco. Luigi Brugnaro ci racconta i particolari. Paolo Usinabia, buongiorno Paolo.
Buongiorno, è un vero e proprio terremoto quello che ha scosso stamane la giunta di Venezia. È stato infatti arrestato e trasferito in carcere l'assessore alla mobilità Renato Boraso ed è destinatario di un avviso di garanzia anche il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro. L'assessore Boraso si trova al centro di un'inchiesta della procura che sarebbe legata alla sua attività di consulenza finanziaria. Con lui in carcere anche l'imprenditore edile Fabrizio Ormenese, mentre ai domiciliari sono finiti funzionari comunali e di partecipate pubbliche, tra cui l'azienda dei trasporti comunale ACTV. Ci sono altri 6 indagati per i quali è stata disposta l'interdizione per 12 mesi dai pubblici uffici. In tutto gli indagati sono 18 e vi figurano il direttore generale della CTV, Giovanni Seno, e il responsabile del settore appalti, Fabio Cacco. Indagato anche il capo di gabinetto di Brugnaro e direttore generale del comune, Morris Ceron, il vice capo di gabinetto, Derek Donadini. La vicenda che coinvolge Brugnaro, destinatario di un avviso di garanzia, riguarderebbe le trattative di vendita all'imprenditore Chat Wong Ching di Singapore dell'area dei Pili che si affaccia sulla laguna di Venezia. Gli accertamenti riguarderebbero il Blind Trust che gestisce il patrimonio di Brugnaro. Tornando all'indagine su Boraso, è tuttora in corso e coinvolge anche il comune di Venezia, la sede del gruppo di mobilità lagunare Ave ACTV, dove si stanno effettuando numerose perquisizioni. Sono in atto sequestri preventivi per circa 1 milione di euro. L'assessore Renato Boraso ha avuto una lunga carriera politica, in passato affiliato a Forza Italia e poi candidato civico, è attualmente al secondo mandato come assessore nella giunta dell'attuale sindaco Luigi Brugnaro.
Grazie Paolo Usinabia per questi aggiornamenti. Ancora con la cronaca, questa mattina un turista straniero è stato aggredito da un orso mentre passeggiava a Naroncolo nel comune di Dro. Siamo in Trentino. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario, è stato portato in ospedale con ferite agli arti. La forestale sta tuttora svolgendo accertamenti per identificare l'orso in questione. E adesso gli sviluppi dell'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini ad ottobre, arrestato l'unico indagato, un vicino di casa. Sarà sentita però oggi nuovamente anche la nuora della vittima, che aveva una relazione extraconiugale con quest'uomo. Sentiamo.
L'arresto è scattato questa mattina insieme alla perquisizione della sua abitazione. Luis da Silva, vicino di casa della vittima, è accusato di aver ucciso Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a Rimini, la notte del 3 ottobre nel garage di casa. Il movente per il GIP è individuato nella relazione amorosa e nel timore della sua scoperta, che unisce l'indagato a Manuela Bianchi, si legge, nuora della vittima. Da Silva era l'unico indagato per la vicenda. Nei confronti dell'uomo, 34 anni, senegalese, scrive la procura, sussistono anche aggravanti, come aver commesso il fatto per futili motivi e aver agito con crudeltà nei confronti della donna. A dare un contributo decisivo alle indagini anche alcuni video catturati da una telecamera. Per il GIP restano invece del tutto inverosimili le piste alternative che attribuivano l'omicidio ad un ignoto proveniente dall'esterno del condominio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Era una storia che arriva dalla Calabria. Sono arrivati tutti 30 nuotatori con Parkinson, i loro familiari e i neurologi che li seguono per questa malattia. Una nuotata che hanno deciso di fare sullo stretto di Messina lungo 4 chilometri, un'iniziativa organizzata dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus. Sentiamo com'è andata la traversata.
Gli istanti prima della partenza, il rumore delle onde del mare, le squadre che si preparano, poi l'ingresso nelle acque dello stretto di Messina per una traversata che porterà 30 persone malate di Parkinson, i loro familiari e i neurologi che li seguono, a percorrere a nuoto 4 chilometri di mare aperto. Un'iniziativa organizzata da Swim for Parkinson. Sono 300.000 in Italia i malati, non esiste una cura, ma si sa che l'attività fisica intensa aiuta a contenere l'evolversi della malattia. E è stato come dire a Mr. Parkinson di indietreggiare, mi racconta Paola Merelli, 67 anni, di Napoli, maestra in pensione, che mentre nuota per tenere il ritmo ripete nella mente poesie. È lei una delle prime ad aver toccato terra dopo la traversata.
Appena finito, che esperienza straordinaria, era una festa di barche, di speranza. La nostra patologia colpisce i muscoli, allenarli è molto importante per la qualità della vita. Speriamo soprattutto di farlo arrivare a chi sta a casa e dirgli: forza ragazzi, uscite, incontriamoci, c'è un'altra possibilità. Mister Parkinson lo dobbiamo arginare.
Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora lo sport con AD e nuovi arrivi nel mondo del calcio, ma non solo. Due giorni dopo la sconfitta contro la Spagna, il CT dell'Inghilterra, Southgate, si è dimesso poco fa, mentre a Madrid è in corso la mega presentazione di Mbappé. Ce ne parla Dario Ricci.
Buongiorno, ci sono le vittorie, le sconfitte, i palmarès, e poi ci sono le lacrime, i sorrisi, le emozioni dei campioni. Allora in questi pochi istanti proviamo a raccontarvi tre storie di sport che stanno maturando oggi, in questi minuti. In questi minuti Real Madrid presenta Kylian Mbappé, sì, una delle stelle del firmamento calcistico, che va a unirsi, dopo aver vestito a lungo la maglia del Paris Saint-Germain, al Real Madrid, la squadra più forte. Tutto scontato, quindi saranno altre vittorie? Beh, tutto da dimostrare sul campo, perché per Mbappé è una nuova sfida, e anche arrivare secondi laddove la vittoria è un'abitudine non è certo facile. A proposito di secondi, dopo il secondo posto consecutivo ai campionati d'Europa, dice stop Gareth Southgate, che si è appena dimesso dalla panchina dell'Inghilterra. E dire che la Federcalcio avrebbe rinnovato fino ai prossimi mondiali quel contratto in scadenza a dicembre, ma Southgate dice stop, non avendo centrato il proprio obiettivo, la vittoria agli europei. Staremo a vedere chi lo sostituirà e che comunque dovrà far meglio, cioè finalmente vincere. Dopo tante vittorie e tanti ori si ritira Giorgio Minisini. Chi è? Beh, è il pluricampione del nuoto sincronizzato, colui che più di ogni altro in Italia e nel mondo ha aiutato a sdoganare e declinare questa disciplina anche al maschile. E allora, prima di valutarne carriera e palmarès, a Giorgio un grande, infinito, immenso grazie.
È tutto per la prima parte di Effetto Giorgio, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorgio.
Ecco le notizie di oggi. Venezia ha indagato il sindaco Brugnaro, in manette l'assessore Boraso, inchiesta con 18 indagati. Roberta Metsola confermata a larga maggioranza presidente del Parlamento europeo. Mosca valuta la proposta ucraina di un summit di pace a novembre lanciata ieri da Zelensky. Intanto alla convention repubblicana Trump presenta il suo candidato vice, il 39enne James Vance. Calcio, si dimette il CT dell'Inghilterra Southgate, Mbappé al Real, la presentazione davanti a 80.000 persone. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorgio, cari ascoltatori e care ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, se volete scrivere per commentare tutte le notizie di oggi. Allora, ripartiamo dalla notizia del voto atteso a Strasburgo, al Parlamento europeo, per la presidente uscente del Parlamento, Roberta Metsola, e siamo in collegamento con Strasburgo con il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. Buongiorno Beda e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, questo voto, il primo importante di questo nuovo Parlamento europeo, la settimana che dovrebbe portare anche alla presentazione della nuova Commissione e al voto del Parlamento su Ursula von der Leyen, questo è il primo, forse, no, tassello di quelli che sono stati un po' definiti gli incarichi di vertice. Com'è andata? Cosa possiamo dire sul voto di oggi, Beda Romano?
Il voto è stato quasi unanime, perché la signora Metsola ha ottenuto quasi 600 voti, i votanti sono stati 699, ha raccolto molti voti anche oltre la maggioranza che si era espressa in suo favore, in altre parole la maggioranza popolare, socialista e liberale. È molto probabile che abbia ottenuto i voti dei Verdi e possibilmente anche di numerosi conservatori e forse anche voti della sinistra radicale. Roberta Metsola è una signora maltese di 45 anni, è stata rieletta perché è stata presidente per 2 anni e mezzo, dal 2022 ad oggi, ed è probabilmente una persona che è riuscita in questi anni ad avere la fiducia di molti, molti deputati, ben oltre, come dicevo prima, la maggioranza che si era in precedenza, sì, espressa in suo favore.
Beda Romano, dicevamo che questa settimana, nei prossimi giorni, ci sarà anche il voto sulla presidenza, sulla candidata Ursula von der Leyen, che domani dovrebbe presentare, se ho capito bene i tempi, le proprie linee programmatiche. Prima però è stato annunciato un incontro con ECR, il gruppo di Giorgia Meloni, il gruppo che ha perduto gli spagnoli di Vox, che sono confluiti invece, per quanto riguarda la famiglia delle destre europee, nel partito dei patrioti di Orban, il quale oggi, ne parleremo tra poco, è attivo sul fronte della questione Russia-Ucraina. Ma al di là di questo ti chiedo, insomma, Meloni si era astenuta al Consiglio europeo su Ursula von der Leyen. Cosa c'è alle viste di questo incontro tra ECR e Ursula von der Leyen in vista del voto poi?
È difficile da dire, credo che ci sia interesse da parte di Ursula von der Leyen di avere la maggioranza la più ampia possibile, non solo perché la sua maggioranza tradizionale, in altre parole popolare, socialista e liberale, appare fragile, ma anche perché per certi versi il voto oggi in sostegno a Roberta Metsola lancia un messaggio anche a Ursula von der Leyen. È possibile avere in questo emiciclo un fortissimo sostegno dei deputati. Quindi ho la sensazione che Ursula von der Leyen abbia guardato a sinistra e quindi abbia raggiunto probabilmente qualche forma di accordo con i Verdi. Adesso credo che voglia fare la stessa cosa con i conservatori. È interessante quello che dicevo prima, la signora Metsola credo abbia ottenuto anche i voti dei conservatori oggi e credo che la signora von der Leyen voglia ripetere questo stratagemma.
Beda Romano, grazie, buon lavoro, corrispondente da Bruxelles, ma oggi inviato a Strasburgo al voto del Parlamento europeo. Ci sarà tempo poi anche per ragionare invece sulla vicenda del caso Vannacci, cioè del vicepresidente del gruppo di Orban nominato, che però indispettisce Rassemblement National per alcune prese di posizione di Vannacci, in particolare anche nell'ambito delle sue dichiarazioni sugli omosessuali, sui gay. Ieri Vannacci ha detto non ha escluso un passo indietro che gli sarebbe stato eventualmente chiesto dai colleghi del Rassemblement National. Sarebbe, diciamo, una rottura abbastanza clamorosa tra Salvini e Le Pen, che fin qua sono andati abbastanza d'accordo. Questo per quanto riguarda, diciamo, il capitolo europeo. Allora saluto e ringrazio Eleonora Tafuro, analista dell'ISPI, esperta di Russia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Qualcosa si sta muovendo in queste ultime 24 ore sulla fronte di una possibile apertura di un negoziato o di un orizzonte di pace in Ucraina. Sì, pace, perché effettivamente è stato ieri, forse un po' a sorpresa per chi magari non aveva seguito con tanta attenzione le vicende, il presidente ucraino Zelensky, di ritorno dal vertice NATO di Washington, a parlare di questo, a parlare della necessità di coinvolgere la Russia nel prossimo summit di pace e di avere un orizzonte di qui a novembre. E novembre sappiamo che è anche il momento in cui si voterà alla Casa Bianca. Oggi si parla di un Trump disponibile da subito a impegnarsi per la pace, lo dice il premier ungherese Orban, che però, diciamo, sono dichiarazioni queste sue che non trovano conferme diciamo poi da altre parti. Tafuro, però partirei, c'è anche il commento oggi del Cremlino a questa apertura di Zelensky ed è una diciamo una valutazione di questa possibilità, quindi una non chiusura. Le chiederei però come si arriva a questa, diciamo, apertura di ieri di Zelensky a questo orizzonte di pace di qua a novembre.
Esatto, Zelensky aveva già aperto alla possibilità che Mosca partecipasse al secondo summit di pace alla fine del primo summit tenutosi in Svizzera, e questo secondo me è una considerazione che Zelensky ha fatto alla luce della reazione di molti stati importanti, tra cui India e Brasile, che si erano lamentati dell'assenza della Russia. Per dare un'immagine dell'Ucraina come pronta al dialogo e non chiusa e arroccata nelle proprie posizioni, Zelensky ha deciso di aprire appunto ad un dialogo con la Russia, sempre in sede di un dialogo multilaterale, perché sappiamo che i negoziati con Putin diretti sono proibiti proprio per legge in Ucraina. Quindi dando questa immagine di un'Ucraina aperta al dialogo, si spera che molti stati del cosiddetto sud globale partecipino e vengano appunto coinvolti in questo processo di pace. Allo stesso tempo Zelensky conosce bene le reticenze del Cremlino e probabilmente sa che la Russia non negozierà alle condizioni ucraine.
Ecco, diciamo la prima risposta della Russia a queste posizioni arriva, credo, stamattina con le parole di Peskov, il portavoce di Putin, che dice il primo summit di pace non era affatto un summit di pace, quindi bisogna capire che cosa Zelensky abbia in mente. Una frase interlocutoria, Tafuro, però non è una chiusura, sembra quasi che per la prima volta in contemporanea le volontà dei due paesi possano, non dico allinearsi, almeno a parole, però che non ci sia una distanza così grande. È una lettura troppo ottimistica o, insomma, come va letta la risposta del Cremlino?
Beh, sicuramente anche per la Russia vale la pena mostrarsi aperta al dialogo, è una questione anche di strategia comunicativa, di retorica politica. È chiaro che sia la Russia che l'Ucraina però partono da posizioni negoziali molto diverse e il primo summit di pace in realtà non era propriamente un summit, un negoziato, era semplicemente un modo per cristallizzare quelle posizioni ucraine, quelle le prerogative di pace che Kiev ha e far sì che fossero quanto più condivise possibile all'interno del gruppo di paesi che sostiene l'Ucraina. Quindi da questo punto di vista non c'è una chiusura da parte del Cremlino, ma io non sono molto ottimista nel pensare che si arrivi effettivamente ad un compromesso e quindi alla pace.
Diciamo che il summit in Svizzera può aver avuto l'effetto di, avendo quantomeno coinvolto paesi non direttamente assimilabili o allineati con l'Occidente, come citava lei, Tafuro, l'India e il Brasile, che hanno espresso questo rammarico per la mancata presenza della Russia, di avere fatto una specie di ponte, no? Forse tra l'Ucraina, questa area di paesi non direttamente schierati da una parte o dall'altra, o forse in molti casi più a favore della Russia che non dell'Ucraina, ma insomma che si sia stabilito questo ponte, questo forse sì. Lei dice non è molto ottimista che si arrivi ad un compromesso. Quali sarebbero, le chiedo però, le basi in questa fase, no? di partenza di questo eventuale negoziato?
Beh, sono basi profondamente diverse a seconda dell'interlocutore. Per la Russia la base è il riconoscimento del controllo russo sulle quattro regioni ucraine annesse illegalmente nel 2022. Per l'Ucraina invece è la liberazione di tutti i territori ucraini e il ritorno alle frontiere del 91. Quindi è chiaro che si parte da posizioni così lontane che è difficile trovare una sintesi di tutte le istanze. Direi che al momento la cosa su cui bisognerebbe partire o ripartire è sicuramente il cessate il fuoco e il riavvio di negoziati su singoli dossier come quello del grano, per esempio, oppure il ritorno dei bambini ucraini.
E la nonna Tafuro, grazie e buon lavoro, alla prossima, a presto.
Grazie, a presto.
E allora, quando sono le 13 e quasi 30 minuti, ci fermiamo e in arrivo alla prossima pausa, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Le notizie di oggi: Venezia ha indagato il sindaco Brugnaro e manette l'assessore Boraso. Roberta Metsola confermata a larga maggioranza presidente del Parlamento europeo. Alla convention repubblicana Donald Trump presenta il suo candidato vice, il 39enne James Vance, per Biden, un clone di Trump. Calcio: si dimette il CT dell'Inghilterra, Southgate. Mbappé presentato al Real Madrid davanti a 80.000 persone.
Il punto di Alberto Orioli.
Non sembri strabismo parlare di Cina quando il mondo guarda agli Stati Uniti, destinati al nuovo trumpismo, e quando l'Europa si appresta a negoziare i nuovi vertici che la guideranno nei prossimi 5 anni? La Cina sta rallentando, il PIL del secondo trimestre è ben sotto il 5% che è l'obiettivo del regime. I cinesi consumano poco e sempre meno. I salari non sembrano all'altezza delle aspettative di rilancio della domanda interna, che vorrebbe invece la pianificazione di Xi Jinping. La bolla immobiliare che tanta parte ha avuto nel boom degli anni scorsi è scoppiata e ha messo a nudo il crollo degli investimenti e dei prezzi e forme di gestione opache nel credito da parte delle banche più periferiche. Ed è qui che parlare di Cina significa anche parlare di Stati Uniti ed Europa, perché la strategia di rilancio di Pechino passa adesso dall'ambizione di ottenere il primato mondiale dell'innovazione tecnologica di alta qualità. Quindi parliamo di auto elettrica e soprattutto di intelligenza artificiale. Quindi significa che la Cina penserà a produzioni nazionali, riducendo l'export verso il mondo, e significherà meno componenti per il mercato occidentale, meno materie prime, come le terre rare. E, d'altro canto, significherà anche forte sovvenzioni per le produzioni domestiche e magari anche per rilanciare l'immobiliare. USA e UE si preparano quindi a una nuova stagione di dazi. La cosa che però preoccupa l'Occidente, che è alle prese con due guerre in corso, è proprio l'inasprimento della inevitabile guerra commerciale con Pechino.
E va bene. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Dopo il punto di Orioli di oggi, parliamo di salute, di sanità, di sistema sanitario nazionale, anzi dei sistemi sanitari regionali, tutti quanti sono, perché ogni anno il Ministero della Salute valuta, misura i livelli delle prestazioni di questi sistemi regionali. E questo è il giorno in cui vi possiamo dare conto di questo, e lo facciamo insieme a Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore, esperto di sanità. Marzio, ciao, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, qua ci facciamo subito un po' di domande, no? Come funzionano queste diverse sanità regionali? Chi fa bene, chi fa male? Che impatto potrà avere un domani la questione dell'autonomia differenziata sulla sanità, che è già molto regionalizzata, no? Ma partiamo da questi dati, da questi 88, se ho capito bene, indicatori che misurano che cosa, Marzio?
Misurano i cosiddetti LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, e cioè le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire da nord a sud a tutti noi italiani. Quindi sono una sorta di pagella dove si misurano, in base a questi 88 indicatori, tre aree della sanità italiana, cioè l'ospedale, la cosiddetta sanità distrettuale, cioè quella sul territorio, quella più vicina ai cittadini, per intenderci le cure a casa o le future case di comunità, e poi la prevenzione, qui cito per esempio le campagne vaccinali, l'adesione agli screening. Ecco, quello che emerge è che appunto è un'Italia delle cure che va a diverse velocità. Sostanzialmente 13 regioni sono state promosse, cioè hanno preso più di 60 punti, una sorta di sufficienza, cioè Piemonte, Lombardia, Trento, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata, con al top per i punteggi nelle tre aree ci sono soprattutto Emilia, Veneto, Trento e Toscana. Però ai noi ci sono appunto delle cosiddette insufficienze, perché ci sono regioni soprattutto del sud, dove vivono comunque in tutto oltre 16 milioni di italiani, dove queste pagelle sono insufficienti.
Ma parliamo di cose. Sì, prego.
Ma giusto per chiudere, la performance peggiore, per esempio, forse anche un po' clamorosamente, è quella della Valle d'Aosta, che va male in tutte e tre le aree. Poi ci sono Calabria, Sicilia e Sardegna, soprattutto sulla prevenzione e la sanità, quella più vicina ai cittadini, ma anche Bolzano, Abruzzo e Molise sulla prevenzione. Queste, diciamo, le insufficienze. Dimmi Alessio,
ti volevo chiedere di fare degli esempi, perché queste pagelle partono da cose concrete. Tu prima mi facevi l'esempio: quanto tempo ci vuole per operare al femore una persona che è caduta, un anziano che è caduto, quanti giorni intercorrono, oppure ancora altre misurazioni proprio stringenti di questo tipo. E quindi ti chiedo di fare qualche esempio, e poi di chi è colpa se una regione funziona bene e una regione funziona male. Una domanda banale, perché immagino che sia colpa di quella regione lì, però cerchiamo di spiegarlo, perché qua tra centro e periferia si fa sempre, c'è sempre un dibattito, no? Su di dove stanno le responsabilità.
Sì, allora, come dicevi te, ci sono questi 88 indicatori e sono, diciamo, vengono presi in considerazione esiti di cura molto concreti, per esempio l'adesione, come funzionano gli screening oncologici e le campagne di screening, che sono importanti, per cui in base alla percentuale di adesione si dà un voto, oppure per esempio la capacità del sistema d'emergenza, in sostanza per esempio le ambulanze, di intervenire entro un certo lasso di tempo in caso appunto di soccorsi urgenti,
cioè cose
oppure
molto, molto
la percentuale di over 65 curate a casa. Ecco, le differenze arrivano probabilmente da un federalismo nato nella sanità, ormai diciamo un'autonomia già abbastanza presente ormai da oltre una ventina d'anni, cioè da quando ci fu la prima riforma del federalismo, e per cui queste differenze sono ben visibili. Ecco, la sanità oggi si può dire che forse è il laboratorio più evidente dell'autonomia, su cui oggi alcune regioni chiedono appunto più spazio, quindi l'attenzione deve essere massima, perché queste differenze possono probabilmente aumentare, o al contrario chi difende l'autonomia dice che chi sta più indietro magari è più incentivato a migliorare le proprie performance, quindi le incognite secondo me sono tante.
Perché insomma ricordiamo che l'autonomia differenziata insiste, correggimi se sbaglio, soprattutto sul da dove arrivano i fondi, perché la regione si tiene maggiori fondi per gestire quel servizio che viene diciamo deferito in autonomia differenziata, però quindi diciamo è più e quindi poi se lo gestisce, ma siccome la sanità già la regione se la gestisce di fatto, quindi dico io, ma forse io sono un po' pessimista su questa previsione, cioè immaginarsi che i fondi che arrivano anziché da Roma, dalla regione stessa, che questo favorisca un miglioramento dei servizi di una regione dove la sanità non funziona, mi sembra come dire, un'attesa irrealistica, però forse sono io.
Esatto, diciamo che forse la sanità per i cittadini e gli elettori alla fine del discorso è il modo migliore per misurare la capacità dei propri politici e quindi dei governatori o comunque dei governi regionali, quindi oggi si misura molto nel voto regionale sulle performance sanitarie, un'ulteriore spinta all'autonomia porta con sé l'incognita di peggiorare e aumentare queste differenze, quindi forse i cittadini al momento poi del voto dovranno misurarle queste performance.
Marzio Bartoloni, grazie come sempre, trovate tutto sul Sole 24 Ore di oggi. Noi ci fermiamo perché tra poco è in arrivo Giulia Crivelli con Effetto Mondo.